Il 17 ottobre 1997 usciva per la prima volta in sala uno dei film più incompresi degli anni 90, capace di parlarci dell'individualismo sfrenato nella società. Fare oggi un'analisi di quella pellicola significa fare i conti con un film che continua a dividere nelle opinioni e nelle analisi tra chi lo vede come uno dei migliori horror thriller degli anni 90, in grado di farsi carico dello spirito di un'epoca, e chi invece un semplice film di intrattenimento pretenzioso, a tratti davvero inconsistente, perché appare innegabile che all'interno del suo genere, anche se con molte imperfezioni, non si può negare che sia incredibilmente potente, ricco di contenuti e idee a lungo sottostimati. Il tutto a maggior gloria di uno straordinario Al Pacino e di un Keanu Reeves che prendeva la rincorsa per diventare il mito che poi è diventato. L'Avvocato del Diavolo ha compiuto poco più di un quarto di secolo, ma ancora oggi, ogni volta che viene proposto in qualche piattaforma televisiva, è capace di incollare lo spettatore allo schermo. Un po' per la suspense della storia, un po' perché dove il mistero luciferino aleggia c'è sempre molta curiosità. E un po' forse anche perché piace quel pizzico di horror che traspare e ci inquieta l'animo. Insomma, comunque sia, è un film che si ha sempre piacere di rivedere. Così, dopo esserci tuffati nel pieno medioevo con gli enigmi più o meno mefistofelici che il francescano Guglielmo da Baskerville cerca di risolvere, oggi, amici, riemergiamo in una New York moderna, dove il male si materializza questa volta nella figura di un noto avvocato di successo. La trama del film la conosciamo tutti. Kevin Lomax, Keanu Reeves, è un promettente, ambiziosissimo e giovane avvocato di una città sperduta della Florida, che riceve un'offerta apparentemente irrinunciabile: lavorare per un esclusivo studio legale di Manhattan. Il suo nuovo capo è il carismatico, ricco e potente John Milton, Al Pacino, che pare voler fare di Kevin il suo futuro erede, spianando la strada nella grande mela a lui e alla giovane moglie Marianne, Charlize Theron. Ma nel giro di poco tempo, tra eventi misteriosi e sanguinosi, clienti a dir poco inquietanti, Kevin dovrà accettare la terrificante ma chiara verità. Ha letteralmente firmato un patto col diavolo in persona e non è chiaro come potrà uscirne. Il film è tratto dal romanzo di Andrew Niderman del 1990. Anche lì la trama si reggeva sulla corruzione dell'animo umano e del libero arbitrio. Conquistò subito il pubblico, ma lasciò incerta la critica. In molti trovarono difficile andare oltre il deus ex machina del film, un Al Pacino letteralmente indiavolato in una delle sue migliori interpretazioni. Tuttavia, come sovente accade, il tempo è stato galantuomo e con il passare degli anni, oltre a diventare un cult assoluto del genere, l'Avvocato del Diavolo ha potuto rivendicare il rappresentare appieno gli ideali, i totem culturali e le ipocrisie della società americana, nonché di un decennio, quello degli anni 90, che viene continuamente ricordato da molti come l'ultima vera grande decade. Dal punto di vista semantico, bisogna poi ammettere che il film ancora oggi può rivendicare un iter narrativo pieno di fascino, che omaggiava il grande Dante Alighieri, il Paradiso perduto di Milton, il Faust e mille altri riferimenti a quella letteratura e a quel cinema che avevano cercato di parlarci della tentazione, del peccato, dell'uomo come motore della propria stessa rovina. L'ambizione, in particolare unita al materialismo, il consumismo, ad un individualismo spietato, la faceva da padrone, in un iter inquietante, affascinante e attraversato da una sessualità torbida e disturbante. E nonostante Keanu Reeves non fosse sempre puntuale nella sua interpretazione, in parte però giustificata dalla superiorità reprimente del divo Al Pacino, paradossalmente la sua goffaggine rese ancor più credibile il suo personaggio. L'Avvocato del Diavolo è un film che vive non solo di contrapposizioni e contrasti, ma anche di una metamorfosi mostruosa e continua del protagonista, perso in una città che diventa un labirinto da incubo, che però egli non rinnega mai veramente. Kevin è infatti un uomo che, dietro il carisma e il fascino da avvocato perfetto, nasconde una profonda insicurezza, una provincialità figlia di un ambiente bigotto e ipocrita, in cui è stato allevato e da cui vuole fuggire. Si dimostra soprattutto capace di egoismi terrificanti. Nel processo che apre il film, Kevin si rende conto che il suo cliente, accusato di molestie sessuali verso una minore, è palesemente colpevole. Nonostante questo, spinto dall'ambizione, riesce a demolire la vittima e ad agguantare una vittoria che di fatto gli permette di spiccare il tanto agognato volo verso i vertici della sua professione. Kevin, nel finale, dopo aver mandato a monte il piano di Lucifero di avere da lui l'anticristo, si ritrova esattamente nello stesso processo, di fronte alla stessa scelta. Un futuro di giustizia, benessere ed equità pareva alla portata di tutti, ma infine la società occidentale avrebbe fatto come Kevin. Per vanità si sarebbe venduta ancora al capitale. Restringendo il campo alla società americana, il film rese palese come, in fin dei conti, la dittatura del successo e della conquista, il credo yuppie tossico e corrosivo, non avesse fatto altro che cambiare la propria forma esteriore, rimanendo però l'unica vera religione in un paese puritano ed ipocrita. Ma infine, occorre anche ammettere che se l'Avvocato del Diavolo ancora oggi ci affascina, è soprattutto grazie a questo Satana, così irriverente eppure coerente, che ci tenta con una vita fatta di lussuria, sfarzo, successo e libertà assoluta, ma non solo. Al Pacino, bene o male, cavalca i dubbi che tutti noi abbiamo sempre nutrito verso il concetto di un Dio perfetto e giusto, in particolare verso quella visione puritana che egli stesso ci mostra come assolutamente contraria ai nostri istinti naturali. A più di 25 anni di distanza, l'Avvocato del Diavolo può quindi rivendicare di essere stato qualcosa di più di un mero film di intrattenimento, quanto in realtà una profezia riguardo al futuro dell'Occidente, sia dal punto di vista sociale che spirituale, e di cui oggi tutti siamo perfettamente consapevoli. La religione è tornata prepotentemente al centro della nostra politica e vita nel modo più invadente, nella sua dimensione più opprimente e oscurantista. E tutti inseguiamo non un sogno comune, ma la chimera di un egoistico percorso in cui il successo deve essere ottenuto ad ogni costo e con ogni mezzo. Lo facciamo in nome di quel libero arbitrio che purtroppo non permette a noi, come non permetteva a Kevin, di imparare dai nostri errori. Le riprese del film si sono svolte tra l'ottobre del 1996 e il febbraio dell'anno successivo. La pellicola ha avuto un grande successo al botteghino. Infatti il film, costato 57 milioni di dollari, ne ha generati globalmente circa 153 milioni, diventando il secondo film del 1997 per incassi. Il nome di Al Pacino nel film è John Milton, e questo è una chiara citazione al poeta del XVII secolo che ha scritto Il Paradiso Perduto. Pubblicata nel 1667, l'opera è un poema epico in versi sciolti e narra le vicende del diavolo e di Adamo ed Eva. Difficile pensare ad una coincidenza. Inoltre, lo stesso Milton, alla fine del film, cita proprio un celebre verso dell'opera: «Meglio regnare all'inferno che servire in cielo». Per dare maggior risalto al clima corrotto della società, alcune scene furono ritenute troppo, diciamo così, spinte. Una di queste, ad esempio, vede Mary Ann, Charlize Theron, che cercando Kevin alla festa di Eddie Barzun, entra in biblioteca, rimanendo scioccata di trovare tre persone impegnate in un threesome e che se ne va quando la invitano a unirsi a loro. Seppur non arrivata sugli schermi, vedendo il livello di dissolutezza nella compagnia di Milton, questa sequenza avrebbe sicuramente potuto spiegare ancor meglio il crescente sospetto che Mary Ann aveva nei confronti di Kevin per il resto di tutto il film. Nei piani iniziali della produzione, nel ruolo della bella Mary Ann avrebbe dovuto esserci un'attrice italiana, Maria Grazia Cucinotta, una delle star nostrane ad aver avuto maggior successo negli States. Tuttavia l'attrice messinese, così come ha raccontato in un'intervista, decise di rifiutare quel ruolo per le numerose scene di nudo. La stessa Charlize Theron impiegò diversi mesi ad accettare la sconvolgente scena di nudo integrale, dato che 2 anni prima aveva rifiutato una parte in Showgirls proprio perché le fu chiesto di apparire senza veli. Per prepararsi al ruolo nel film, l'attrice ha trascorso 1 ora al giorno durante i 3 mesi di riprese a New York City con uno psicoterapeuta per imparare a comportarsi da schizofrenica. Lo stesso arco di tempo Keanu Reeves lo ha trascorso con degli avvocati della difesa di New York. I 2 attori, nonostante interpretino una coppia sposata, hanno 10 anni di differenza e al tempo delle riprese la Theron aveva 21 anni. Keanu Reeves, pur di poter girare a fianco di una star quale Al Pacino, accettò di abbassarsi lo stipendio. Al Pacino seppe la verità sul collega solo in una fase successiva e quando la scoperta venne a galla, il grande divo di Hollywood decise di devolvere la stessa cifra ottenuta dall'avvocato del diavolo in beneficenza. L'appartamento residenziale multipiano di Donald Trump nella Trump Tower è stato usato per la casa di Alex Cullen. Le decorazioni che si vedono nel film sono quelle vere che adornano la casa dell'ex presidente, che offre una splendida vista su Central Park. Il cast si rivelò formidabile. Buone le prove di Reeves e di Charlize Theron, mentre Al Pacino nei panni del diavolo è davvero superlativo.
Door, I must have it into black. Maybe I could not foresee this thing happening to you.